E allora prendiamo il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, questa mattina vi ho fatto un accenno. Il vostro cuore non sia turbato, il primo versetto, credete Dio e credete anche in me, Gesù che sta parlando. E gli ebrei credevano Dio, credevano in Yahweh, credevano nel Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, ma non conoscevano ancora Gesù, non conoscevano Yeshua, non conoscevano il Dio che salva, conoscevano Yahweh, conoscevano il Dio onnipotente, conoscevano quello che Mosè gli aveva presentato, anche se gliene aveva parlato al plurale, perché in Genesi 1 ci troviamo nel principio, Dio, Yahweh, creò i cieli e la terra, ma è Dio al plurale, e gli ebrei però non conoscevano ancora la pluralità di Dio, conoscevano solo l'essere Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, no? È come se noi conoscessimo l'acqua solo al Polo Nord, e l'acqua al Polo Nord è molto dura, è molto rigida, è molto fredda, è molto così, molto solida, eh? Però la molecola dell'acqua è uguale al Polo Nord come anche all'equatore. E qui in Italia, adesso ringraziamo il Signore che è piovuto in questi giorni, e forse vi siete sentiti sollevati a sentire questa dolce pioggia che vi scendeva addosso, no? Però immaginate gli ebrei che guardano Dio come un monolite di ghiaccio. Non che Dio sia freddo, Dio non ha un cuore freddo, ma è un'immagine giusto per capire. A volte noi ci fermiamo quando parliamo di Dio, ci fermiamo così, parliamo di Dio, del Padre, parliamo di Gesù e parliamo dello Spirito Santo, ma a volte siamo un po' confusi, parliamo di loro come se fossero tre cose così diverse, così distinte, mentre invece nell'essenza sono la stessa identica cosa, cioè esattamente la molecola d'acqua è uguale quando è solida, quando è liquida e quando è vapore, quando è gas, no? E quindi se vedete le nuvole sono un gas che vola, eppure la molecola è uguale a quella che c'è al Polo Nord, che è dura come l'acciaio. E allora capite che Dio è lo stesso che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. Allora Gesù stava dicendo: credete Dio, credete il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, credete anche in me. Della serie, sono della stessa sostanza. Ed è proprio qui che Gesù sta dicendo che vuole dare lo Spirito Santo ai suoi discepoli, vuole lasciare a loro l'eredità della forma più leggera, tra virgolette, di Dio, della forma più diluita, ma più assimilabile e respirabile per ogni individuo, per ogni credente, no? Quindi noi viviamo la presenza di Cristo quando siamo insieme, e come una doccia che ci viene addosso, e ringraziamo il Signore di questa pioggia, viviamo continuamente, respiriamo la grazia di Dio attraverso lo Spirito Santo, perché la sostanza è la stessa. E se riusciamo a comprendere questo, ecco che ci avviciniamo al Signore con grande timore e rispetto, e nello stesso tempo anche con quella gioia e l'aspettativa dell'essere figli di Dio, abbracciati e colti nella casa del Padre. E quindi ci avviciniamo al Signore in questa maniera. Scusate se in questa immagine c'è il limite umano del fatto che sicuramente il ghiaccio a noi ci sembra molto freddo, ma in realtà Dio non è affatto freddo nei nostri confronti, anzi ha un calore eccellente che ci abbraccia tutti quanti, e che poi ci spiegherà che se riceviamo Gesù abbiamo ricevuto il Padre, e se siamo nel Padre siamo nel Padre, nel Figlio, e riceviamo, e lo Spirito Santo è nella nostra vita. Quindi questa prima parola, il vostro cuore non sia turbato, non abbiate paura. Non dovete avere paura di Dio, non dovete avere paura delle situazioni, ma credete Dio, fidatevi di Dio e fidatevi di Gesù Cristo, suo Figlio, che è esattamente Dio alla stessa maniera, in una forma diversa che è più facile per noi riceverla e berla, no? Se così mi posso esprimere. Ebbene, Gesù ha un compito particolare, dice il verso, nella casa del padre, al verso 2, nella casa del padre mio ci sono molte case, molte dimore, se no ve l'avrei detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù ha un progetto che va al di là di questa vita, e io vado a prepararvi un posto che c'è un posto per tutto, c'è molti spazi, c'è molte realtà, e non entriamo nei particolari di questo, anche perché non ci sono molti particolari nella Bibbia di questo, dovremmo andare avanti di fantasia, che non è il caso, ma semplicemente sappiamo che Gesù ci ha preparato e sta preparandoci un posto, perché vuole stare insieme a noi, dove c'è Lui vuole che ci siamo anche noi, quindi Lui sta organizzando tutto questo. E quindi di nuovo Tommaso che dice: come facciamo ad andare in quel posto se non sappiamo la via? E Gesù gli dice: ma io sono la via, la verità e la vita. Tu puoi non sapere esattamente dov'è quel posto, ma se tu segui il cartello arrivi dove devi andare. Tu non lo vedi, perché noi non riusciamo a vedere oltre le montagne, non riusciamo neanche a vedere in pianura, perché quando abbiamo visto un chilometro o due, beh, più di tanto non riusciamo a vedere, e quindi abbiamo bisogno di camminare, di percorrere questa via. E nella fede è proprio così: noi tante volte per natura umana e spirituale siamo molto miopi, incapaci di vedere quel tanto in più, a volte la situazione è anche buia, ma in ogni caso Gesù dice: io sono la via. Alleluia. E allora se Gesù è la via, io basta che cammini. Io devo solo continuare a camminare su questa strada, e appunto io sono la via, ma anche quella verità è la vita, questa vita che ci viene data ogni giorno e che continua a portarci verso il Padre. Nessuno viene al Padre, quindi nessuno diventa figlio di Dio se non attraverso Gesù Cristo, quindi questo percorso che stiamo facendo. E considerate, la volta scorsa vi ho parlato dei 10 lebbrosi che andavano da Gesù gridando: abbi pietà di me. Gesù ha pietà di loro e gli dà un comandamento, gli dice: andate a Gerusalemme, andate dal sacerdote. E quindi questi, per essere guariti, per ricevere la misericordia e la pietà di Dio, che cosa fanno? Cominciano a camminare e vanno. E dice la scrittura che mentre andavano, furono guariti. Poi sappiamo che uno solo tornò indietro a ringraziare, ma focalizzate questo fatto: mentre camminavano, no? Qua Gesù dice: io sono la via. Quindi se Gesù è la via, non è l'arrivo. E non è neanche solo il punto di partenza. È qualcosa che va vissuto, che va camminato giorno dopo giorno. E quindi l'esperienza di ieri è un'esperienza di ieri, ci può essere utile, ma è roba di ieri. Oggi è il nuovo giorno che Dio ha fatto, e oggi continuiamo a camminare su quella via che è verità e che ci dà vita. Continuiamo a camminare ogni giorno, sarà una nuova esperienza, esperienza di verità, esperienza di vita. Se no noi viviamo sempre o col passato o col futuro che ancora non c'è, e non riusciamo a vivere il presente. Ma nel presente della nostra esistenza Gesù è la via. E allora camminiamo con fede. Hai fede in Dio? Fidati anche di Gesù. Ci puoi camminare su questa strada. Sulle parole di Gesù ci puoi contare, ci puoi credere pienamente. Ci puoi vivere ogni giorno. Ci siete? Amen? Ci credete a questo? Guardate che Gesù dice delle cose importanti, talmente importanti che vi sconvolgeranno la vita. Voi non sarete mai più gli stessi se credete a Gesù. E quindi avete detto amen? Avete il coraggio di dire ancora amen? Voglio davvero che sia così? Perché così è? Bene, bene. Alleluia, il Signore ha ascoltato. E allora, Filippo è un altro che dice: ma allora facci vedere il Padre, ci basta. Filippo, ma da tanto tempo sono con te, sono con voi, e ancora non mi hai conosciuto, non mi hai visto. Non capisci che la stessa realtà, che sia solida, che sia liquida, che sia gas, è sempre la stessa cosa. La nostra percezione è diversa, perché la sostanza sembra diversa, ma la sostanza non è cambiata, perché Dio è Dio, anche se Gesù è sempre Dio. Mostraci il Padre. Ma da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. E allora, camminando su questa via, su questa verità, su questa vita, noi impareremo a vivere quello che Dio ha già preparato per noi. Non credi tu che io sono nel Padre, il verso 10, e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Le parole che io vi dico non me le sono inventate da sole, non mi sono fatto Dio da solo, ma quello che vi do, ve lo do perché me l'ha dato il papà. Io vengo da là. Questa realtà, se pensiamo al nostro mondo, parlano che prima dell'era attuale eravamo nell'era glaciale, dove esisteva solo il ghiaccio, giusto? Quindi la massa d'acqua che oggi c'è, ma era tutto ghiaccio? Probabilmente nell'era glaciale era così. E prima della venuta di Gesù è come se il rapporto con Dio fosse con questa massa assolutamente rigida e sconosciuta. Ma oggi le cose sono cambiate. Gesù ci fa conoscere il cuore del Padre e dice: guardate che io sono quella via, verità e vita. Io sono l'espressione del Padre. Chi vede me vede il Padre. Sono uguale. Cambia solo la temperatura, direbbe qualcuno. È finita l'era glaciale, è iniziata l'era della grazia. E quindi, se entriamo in questa era di grazia, allora ci avviciniamo a Dio, ci avviciniamo al Padre e ce ne gustiamo la freschezza e la presenza e godiamo questa realtà. Non credi che io sono nel Padre, che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da solo, non me le sono inventate io. È il Padre che abita in me, colui che fa queste opere. Quindi credetemi perché io sono il Padre. La gente vedeva solo un uomo fisico e diceva: Gesù, sì, ma tu sei figlio del falegname, sei figlio di Maria, sei figlio di Giuseppe, i tuoi fratelli li conosciamo. Insomma, cosa ci viene a raccontare? L'apparenza inganna. Ma Gesù in apparenza era una persona come noi. Era veramente molto più bravo di noi, lui non faceva mai dispetti, non diceva mai parolacce, era sempre disponibile, faceva sempre bene, però sai, una mamma c'ha dei figli, uno bravissimo, altri un po' meno. Maria dice, scriveva queste cose nel suo cuore, le teneva da conto, perché pur avendo avuto questa rivelazione, non è facile credere che il figlio che è uscito dal tuo grembo sarà il salvatore del mondo, cioè qualcosa che va oltre tutte le nostre comprensioni. Lei stessa non poteva abbracciare quanto grande fosse questo mistero di grazia. Non credi appunto tu che io sono nel Padre, che il Padre è in me, e le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che abita, che dimora in me, è Lui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credete a motivo delle opere che faccio, cioè credete a motivo dei miracoli che vedete. Se non riuscite a vedere al di là dell'apparenza, beh, guardate, e Gesù che cosa faceva? Che cosa faceva di speciale Gesù? Che cosa faceva Gesù quando era su questa terra? In quei 3 anni, prima ha fatto il falegname, era un bravo ragazzo, era... In quei 3 anni, 3 anni e mezzo di ministero, cosa faceva Gesù in giro per la Giudea, per la Galilea, per la Samaria, per Gerusalemme, quando andava al Tempio? Che faceva? Insegnava, guariva, sfamava, che cos'è che faceva? liberava. Che cos'è che faceva? Da questa parte qualcuno dice qualcosa? Cosa faceva Gesù? L'avete mai letto il Vangelo? Faceva conoscere la volontà di Dio, faceva la volontà del Padre. Paola, cosa faceva Gesù? Hanno detto tutto loro. Non credo che abbiano detto tutto, perché Giovanni dice in un Vangelo, dice Giovanni, che se si scrivessero tutte le cose che ha fatto Gesù non basterebbe la terra a contenere i libri. Quindi immaginate, è vero che i libri dell'epoca erano un po' più grandi dei nostri, ma tante cose ha fatto Gesù. Ce n'è qualcun'altra che vi viene in mente? Amava, alleluia. Vi viene in mente delle cose? Mamma, no, che vi vengono in mente? Ma queste cose che faceva Gesù, ce ne sono tante che faceva. Guarisce, era la luce del mondo, sì, faceva la volontà del Padre, rivelava il Padre, alleluia. Forza, siete voi che potete predicare a me, perché queste cose le avete lette, le sapete.
Non mandava via i bambini.
Non mandava via i bambini. E che cosa ci faceva se non li mandava via?
Li prendeva.
Li prendeva. Beh, sai, chi prende i bambini non è sempre raccomandabile. Che cosa ci faceva questi bambini? Forza! Li benediva. Quindi prendeva i bambini, li accoglieva, li benediceva e dava ai bambini coraggio. È come dire, prendere questo ragazzino e dire: wow, sai che tu diventerai un uomo forte, sai che diventerai un uomo potente, tu farai cose belle, tu sarai un ragazzo che farà meraviglie, alleluia. Gesù come faceva a benedire? Incoraggiava e benediceva i bambini. Tante volte noi adulti, sì, perché noi pensiamo di non essere mai stati bambini, cioè ci siamo dimenticati che eravamo bambini anche noi. A volte è difficile, però Gesù, che pure era stato bambino, benediceva i bambini e li aiutava a crescere. Alleluia. Scusate che vi ho coinvolto in questa cosa, però credo che sia molto importante che voi vi rendiate conto di tutte le cose che faceva Gesù. Perché adesso viene il bello. Sta dicendo: credetemi che io sono nel Padre, che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo di queste opere, tutte le cose che avete detto voi, d'accordo? In verità io vi dico, e quando Gesù parla così, che cosa sta dicendo? Sta dicendo qualcosa che, guardate, che non mi sto sbagliando. Non è una cosa che forse, sta dicendo assolutamente le cose stanno così. In verità io vi dico, chi crede in me farà le stesse cose, farà anche egli le cose che faccio io. Farà anche lui le cose che faccio io. Alleluia. Quindi voi siete ancora d'accordo? Credete ancora in Gesù? Credete ancora alla sua parola? Volete camminare ancora nella sua via? Amen. E Gesù sta dicendo: quello che ho fatto io, voi lo fate anche voi. Poi dopo continuiamo a leggere, ma intanto affermiamo questa realtà, perché se ci crediamo veramente che Gesù ha fatto queste cose perché era mandato dal Padre, perché era guidato dallo Spirito Santo, perché faceva tutto quello che Dio gli aveva comandato di fare, e nel fare queste cose le faceva perché amava Dio e amava tutti noi, e su questo siamo, credo, d'accordo. Ebbene, tutte le cose che faceva Gesù ci sta dicendo adesso, le fate voi. Voi farete le stesse cose che ho fatto io. E allora forse mentre parlavamo di Gesù pensavamo ai miracoli, guarigioni, liberazioni, risurrezione dei morti e tutto il resto. A questo punto che Dio ci sta dicendo, perché se Dio e Gesù sono la stessa cosa, Dio ci sta dicendo tu farai le stesse cose, forse ripartiamo dall'inizio e cominciamo: io vengo, Dio, per fare la tua volontà, io vengo a fare quello che tu vuoi che io faccia. E così impariamo ad ascoltare la voce del Signore e a obbedire tutte le volte che ci dice qualcosa. Oggi abbiamo avuto l'esempio di Alberto che sente quella voce che gli dice: respira profondamente. Dopo qualche dubbio, sai, forse lui non è molto abituato ad ascoltare la voce del Signore, quindi chiaramente, insomma, ma forse non solo lui non è molto abituato, è che noi non siamo abituati a obbedire. E anche se ascoltiamo, ma sì, ma che mi metto in testa, eh? Ma lo Spirito Santo, il Signore, è presente, e quando ci suggerisce di fare qualcosa, facciamo meglio a farlo, come hanno fatto quei lebbrosi che se ne sono andati a Gerusalemme, anche se il loro interesse era solo la guarigione. Che gliene importava della gloria di Dio questi qua? Sì, andavano dal sacerdote, ma gli importava essere liberati dalla lebbra. Furono tutti guariti, perché hanno obbedito alla parola di Gesù e sono andati lassù. Quindi non è che la guarigione è garanzia di fede futura. La guarigione è una grazia che Dio ti dà e che ti dice: guarda Alberto, se mi obbedisci qualcosa di buono ne viene fuori. Ma non è detto che perché hai obbedito una volta sarai sempre obbediente. La tua obbedienza ogni giorno verrà richiamata all'attenzione. Quindi questo è vero per Alberto, ma è vero per tutti noi, perché abbiamo bisogno di ascoltare la voce del Signore e obbedire di nostra spontanea volontà, perché se lo fate solo perché ve l'ho detto io, domani non lo farete più, perché domani non mi vedete. Dice: non mi ha visto. E chi me lo fa fare leggere la Bibbia? E chi me lo fa fare pregare? E chi me lo fa fare venire in chiesa? Ma che insomma, dai, non si può, non si può. Oggi c'è il sole, è meglio andare al mare. Ma fate attenzione. La parola di Dio è nel vostro cuore, nella vostra mente, e abbiamo bisogno di viverla in modo personale, ed è una scelta d'amore. Se non è una scelta d'amore, farete una fatica a essere cristiani, mamma mia. Ma se amate Gesù, qualunque desiderio, qualunque cosa vi dice, voi sarete felici di viverla. E così che sperimenterete una volta la benedizione, la guarigione o quant'altro, ma soprattutto la pace di Dio, che è più grande di ogni nostra percezione, riempirà i vostri cuori e i vostri pensieri. E allora questa realtà, credetemi, verso 11, che io sono il Padre, che il Padre è in me, se no appunto credete a motivo delle mie opere. In verità io vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio, anzi ne farà delle più grandi. E allora, se Gesù aveva risuscitato i morti, sta dicendo che ne faremo anche noi? Gesù sta dicendo questo, però come tutte le storie bisogna iniziarle dall'inizio. Tutto inizia con la nostra fede in Gesù Cristo. Il suo amore è incondizionato, la sua verità ci accompagna ogni giorno, e credo, se ce ne sarà bisogno, vedremo risuscitare anche i morti. E abbiamo testimonianze di fratelli che li vedono. Ma sapete che là dove vedono la risurrezione dei morti c'è anche un prezzo alto da pagare nell'essere cristiani. Perché i nostri fratelli in Indonesia possono testimoniare di almeno, non mi ricordo se 15 o 18 risurrezioni testimoniate con tanto di foto, ma è vero anche che là i cristiani vengono uccisi, bruciati, distrutte le chiese, ma nonostante la persecuzione il regno di Dio va avanti. E l'Indonesia, che aveva l'1% di cristiani, oggi ha il 30% di cristiani. In neanche 30 anni si è passati da 1% di cristiani 30%, e la popolazione indonesiana è piuttosto numerosa, non sono pochi. C'è una città come Jakarta, non so se sbaglio, ha qualcosa come 20 milioni di abitanti, e sono tutte isole, sono tutte. Però fate conto di questa realtà. Gesù dice: voi farete cose più grandi. E se l'ha detto Gesù, che è la via, la verità e la vita, vi potete fidare. Però poterci fidare di Gesù, è inutile che pensiamo alla risurrezione dei morti se non riusciamo a mandare via un raffreddore. Allora, io capisco che tutti siamo a volte in difficoltà, ma dobbiamo imparare a fidarci di Dio. E tante volte noi misuriamo sulle cose fisiche, ma l'obbedienza è qualcosa del cuore, è qualcosa che ci nasce da dentro. Il verso 23 del capitolo 14 dice, Gesù disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo abitazione, faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che udite non è la mia, ma è quella del Padre che mi ha mandato. Continuamente c'è questa relazione tra l'obbedienza e l'amore. Se amiamo Dio, saremo obbedienti. Se siamo obbedienti, dimostriamo di amare. Ed è una situazione che ci coinvolge personalmente tutti quanti. Perché la nostra fedeltà a Dio sarà proporzionata all'amore che abbiamo per Lui. Non riusciremo a essere fedeli a Dio se il nostro amore è distratto, se il nostro amore, sì, Signore, io ti amo, però prima c'è, però c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro. Forse consciamente non riusciamo a dire una cosa così chiara, ma se ci accorgiamo che non siamo capaci di obbedire al Signore, esaminiamoci e lasciamoci guarire, perché abbiamo bisogno di imparare ad amare. Amare Dio prima di tutto. I due comandamenti. Qua c'è grande comando. Questo è un cartellino appena imbastito, eh? Se vi viene qualche idea artistica possiamo fare qualcosa di più su questa colonna. Su questa colonna c'è scritto ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. D'accordo? Queste due colonne stanno tenendo su la banca che c'è sopra, no? ma questo è irrilevante. Però questa realtà, questo comandamento che Dio ci ha dato, noi lo possiamo fare perché Dio ci ha amato per primo e ha messo dentro di noi il suo spirito che ci insegna ad amare, d'accordo? Quindi non è che vi dovete sforzare così tanto ad amare, però dovete obbedire per farlo. E questa cosa qua, un po' alla volta, impariamo a viverla in modo più naturale. Se ancora ti devi sforzare tanto ad amare Dio, Gesù, converti il mio cuore. Fammi capire qualcosa di più del tuo amore, perché se no, se tutte le volte anche per amare fatica, non si può fare fatica ad amare. L'amore è sempre impegnativo, ma non puoi avere difficoltà di scelta dentro. Questo è quello che voglio che vi rimanga nel cuore. Amate il Signore è una scelta, ma questa scelta, se anche a volte siete stati combattuti, se mettete Dio al primo posto, è un comandamento. Evidentemente con lo Spirito Santo noi possiamo rispettarlo. Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, che vuol dire? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua intimità, con tutta la tua profondità, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, la tua intelligenza, i tuoi sentimenti, le tue emozioni, e con tutta la tua mente, con tutto quello che puoi capire. In un'altra versione diceva con tutta la tua forza, quindi anche con la nostra fisicità, amiamo Dio. Questo è il primo comandamento. Il secondo è simile e appunto è amare chi ci sta vicino. D'accordo? Quindi queste semplici indicazioni sono le cose che Gesù faceva regolarmente. Le cose che io faccio, voi le farete come me e meglio di me. Wow, aveva una bella fede Gesù. Ma io credo che la risposta alla sua fede siamo anche noi, che a distanza di 2000 anni diciamo grazie Dio, grazie Signore, grazie Padre, perché ci hai accolto nel nome di Gesù. E grazie perché questa parola è ancora viva e efficace, al punto tale che oggi la crediamo, la viviamo e la facciamo nel nome del Signore. E quindi questa verità, le cose che io faccio, le opere che io faccio, il modo di vivere che ho, il modo di esistere che ho, facendo la volontà del Padre, sarà anche la vostra. Gesù ha sempre rispettato il comandamento: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore e l'anima. Lui dice: sono venuto a fare la volontà del Padre mio. Quindi nello specifico viviamo queste cose elementari e ascoltiamo lo Spirito Santo, ascoltiamo il Signore per praticare la sua parola e vedrete la gloria di Dio nella vostra vita. Poi penso che vedremo anche cose molto concrete, ma la cosa più concreta è il nostro cuore cambiato, innamorato di Dio, capace di amare, di servire e di ringraziare ogni giorno.